benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Il cielo si apre, ecco il cavallo bianco, Gesù che torna con la sposa al suo fianco. Al suo sguardo severo il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega.
Con una verga di ferro Gesù regnerà
sulle nazioni del millennio che inizierà
la sua luce eterna.
Unisciti agli eletti,
sarai uno dei suoi diletti.
Fratelli, vi amiamo tanto. Dio vi benedica tanto tanto, vi abbracciamo forte forte e vi amiamo fino al cielo and back.
E in italiano, per favore.
Fino al cielo e and back.
E ritorno.
E ritorno.
Vi amiamo fino al cielo e ritorno. Gloria a Dio, ritorna perché...
Dobbiamo stare ancora qui.
Qualcuno ha detto, se sei troppo celestiale, spirituale, allora non sei... terrestramente buona nulla, non so se è una buona traduzione perché è originale in inglese. So, if you are too heavenly minded, mm-hmm. you are no earthly good.
Ah, yes, yes, understand? Yes. Cioè, si dice che dobbiamo vivere con i piedi sulla terra e con la testa tra le nuvole.
E non... con il cuore nel cielo.
Sì, però, però sorelle, non troppo testa sulle nuvole,
scusa,
no?
Scusa, perché solo sorelle? Anche fratelli, perché solo sorelle?
Ho fatto una gaffa.
No, no, devi spiegare perché.
Ma perché, sai, a volte si dice, non insinuo niente, che le donne, come in italiano, daydreaming, sognare a occhi aperti.
Yes, yes, yes. No, quello è vero, è un problema femminile, sì. Daydreaming. Credo, non lo so, qui ragazzi potete confirmare.
Le donne...
Chiedo ai maschi,
le
non
donne
so.
A volte sognano a occhi aperti. E le donne e gli uomini non sognano neanche a occhi chiusi.
Troppo seri.
Qua è tutto.
Jasmine dice: it's not true.
Men also dream, just maybe not the same way.
Dice Jasmine: anche gli uomini sognano, però in un modo diverso.
Every time you have a goal, in a sense, it's a dream.
Oh, but that's a good dream. Jasmine dice: ogni volta che ti metti un proposito nella vita, quello è un sogno, no?
Because it's not a reality, you just hope for it.
Non è ancora diventato realtà, ma speri che diventa.
Però se, però
so that's like a good dream.
È come un sogno buono.
Però se viene da Gesù, si avvera.
If it comes from Jesus, it becomes reality. Amen. Quali sono i sogni migliori che vengono da Gesù e dalla parola? Amen.
Grazie, Signore. Oh, ti benediciamo, Gesù. Che bello essere qui di nuovo con i fratelli. Li vedi, i fratelli? Sono,
sì.
sono tutti intorno. Dappertutto.
Sì, è vero.
Un mare di facce lucenti.
Grazie, Signore.
Come fa, un viso, una faccia a brillare? Col sorriso.
Con
sorriso,
sì.
Sai, le stelle sono dappertutto. Alcune stelle sorridono, altre no. Va bene, sai che dice la Bibbia che in cielo quelli fedeli brilleranno come le stelle, Daniele 12, 2, 3. Dice, i fedeli brilleranno come le stelle. Fratelli e sorelle, sorelle siete delle stelline. I fratelli stellini. Gloria a Dio. Angela, qui dobbiamo andare al punto, al dunque.
Ok, yes.
Allora, nel tuo programma,
yes.
Cosa c'hai? Le notizie di stamattina?
Sì, alcune notizie, non tante, perché abbiamo domande dai fratelli anche, ma andiamo alle notizie.
Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore? Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo. Oh, oh,
oh. Yeah. CBS News dice: US finishes seventh straight night of strikes as traffic freezes up in Strait of Hormuz.
Ok, lo dice, gli Stati Uniti terminano 7 giorni di tutti filati di bombardamenti sull'Iran.
Terribile.
Al Jazeera, giornale islamico, Iran.
Iran war live, 50 killed, 500 wounded in US attacks this month.
Ok, poi ci sono altri che ripetono questo. Ce n'è uno che c'è la foto di Netanyahu e Trump. E dicono, vuoi leggere quello, Axios?
Dice: US sending dozens of refueling planes to Israel as Iran escalation looms.
Allora, mentre la guerra con l'Iran aumenta l'intensità, gli Stati Uniti stanno mandando dozzine di aerei di rifornimento per rifornire in volo gli aerei israeliani che vanno a bombardare l'Iran. Jerusalem Post dice la stessa cosa, leggi quello.
US tells Israel it will send dozens more refueling planes amid Ben-Gurion crowding crisis.
Allora, dice, Stati Uniti dicono ad Israele che gli Stati Uniti manderanno altre dozzine di aerei di rifornimento per rifornire gli aerei israeliani. Allora, bene, il resto ci sono altre notizie che ripetono questo. E poi c'è l'ultimo che ho preso stamattina. Allora, Angelina.
Dice: Francia e Germania rilanciano la difesa comune. Che cosa succede adesso?
Ok, il sole 24 ore.
La Bundeswehr parteciperà alle esercitazioni nucleari francesi.
Bundeswehr, l'esercito tedesco, parteciperà alle esercitazioni nucleari. Cioè la Francia continua a offrire suoi armamenti nucleari, specialmente alla Germania. Perché? Perché la Francia spinge di collaborare con le sue armi atomiche? Perché ha paura e non vuole che la Germania si procura le sue armi atomiche. Quindi per evitare che la Germania si procura le sue bombe atomiche, che potrebbe farlo in un batter d'occhio. La Germania può armarsi con le atomiche, è stata la prima la Germania che ha cominciato a fare le atomiche. Sappiamo la storia che poi gli alleati, l'America, li ha bombardati in Norvegia, ha interrotto la costruzione delle armi atomiche tedesche nella Seconda Guerra Mondiale. E adesso la Germania può costruirsele quando vuole, come vuole e quante ne vuole. L'Italia anche. Cioè, le nazioni occidentali non hanno nessun problema a costruirsi le atomiche. Non è come l'Iran che ci vuole un sacco di tempo. Le nazioni occidentali sono molto avanzate su questo. E allora la Francia si tiene buona alla Germania e dice: guarda, non ti preoccupare di costruirti le atomiche, ci penso io, collaboriamo. Infatti adesso sole 24 ore dice la Bundeswehr, credo che si dice, parteciperà alle esercitazioni nucleari francesi. Lanza la Francia e la Germania.
Francia e Germania ampliano la cooperazione sulla spazio e tecnologia.
Ecco, poi il foglio Macron e Merz
ci riprovano il rilancio della collaborazione bilaterale.
Cioè praticamente questi qua sono sempre lì a litigare, no? Mm-hmm. Però hanno paura dalla Russia. Non è mica un caso che sono tutti lì a sostenere l'Ucraina, mm-hmm, per fare il lavoro sporco, che loro non vogliono mandare i soldati a fare la guerra contro la Russia, anche perché sennò le popolazioni europee non vogliono. E allora hanno trovato i poveracci ucraini che vanno a morire contro i russi per tentare di mettere giù la Russia, che non ci riusciranno mai. È anche profetizzato che alla fine vince la Russia. Comunque noi sono anni, dal primo giorno di questo conflitto russo-ucraino, che io lo dico, la vince la Russia, perché è scritto nelle profezie. È inutile che vanno lì in Parlamento, al Senato, a sprecare chiacchiere. Vince la Russia perché è profetizzato. Angel, mi fermo qui sulle notizie di stamattina. Mm-hmm. E adesso ti seguo a te.
Anche queste che studieremo adesso sono notizie fresche di ieri, prima di ieri. Per esempio, il Politico dice: European Commission plans social media restrictions for minors. Europe wants 13 plus age restriction for social media.
Cos'è, Politico?
Sì.
Cioè, traduzione, dice il giornale Il Politico, dice che l'Unione Europea vuole restringere l'uso dei social media, telefonini, eccetera, a 13 anni. Cioè, fino a 13 anni non possono usare telefonini, cosa che naturalmente non avverrà, perché genitori che non gli fanno usare telefonini, la maggioranza glielo faranno usare. Che altro c'è? Ci sono altri titoli uguali.
New York Times: Europe takes step towards possible social media ban for children.
Sì, ripeto lo stesso. New York Times dice che l'Europa sta facendo dei passi per bloccare i telefonini e social media ai bambini, ai giovani, agli adolescenti. Cioè, prima fanno il patatrac, fanno il disastro, e adesso fanno finta di correre ai ripari. Mm-hmm. Ma chi glielo toglie i telefoni ai ragazzi? Vanno a casa e gli danno inferno ai genitori se non gli danno il telefono. Mm-hmm. Va bene? Insomma, ora che hanno rovinato una generazione, cercano di, inutilmente, di correre ai ripari. E il peggio non è ancora venuto. Qual è il peggio? Il marchio della bestia.
Wow. Cioè la gente sarà assuefatta anche al marchio come lo sono adesso ai social.
Ma molto di più, perché quando ricevono un marchio altro che assuefatti. Cioè sei schiavo completo. Però Dio dice, se chi riceve il marchio va all'inferno. Apocalisse 14, cos'è, del 9 al 13. Va bene, quindi cioè Dio si è stancato. È arrivato un momento, siamo arrivati al livello peggio di quando ha mandato il diluvio. Dio si è stancato di delle capre, caproni, assatanati, eccetera, che ha mandato il diluvio. Dice, mi pento di aver creato l'uomo, ha detto, in Genesi capitolo 6, 7. E capitolo 6 dice così, mi pento, ha detto Dio, e si sono salvati per il rotto della cuffia 8 anime. E adesso Dio si è stancato di nuovo, dice, adesso basta giocherellare con le religioni, scaldare le panche, fare finta di essere cristiani e tutte queste cose qui. Adesso decidete, marchio della bestia, e andate all'inferno. Non importanza quanto religiosi, oppure combattete e lottate anche fino alla morte e lo respingete. Allora, che altro c'è? Il Post?
Il Post dice, il governo britannico ha proposto di introdurre un coprifuoco sui social per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Cioè in Inghilterra stanno facendo una legge che sotto i 16 anni è proibito per loro usare social, ma anche quelli di 16 e 17 anni stanno mettendo un limite solo alcune ore durante il giorno, coprifuoco tra virgolette.
Beh, diciamo funzionerà fino a un certo punto, ma chi è che li ferma? Ormai hanno sparso questa droga, hanno drogato tutti, e adesso dicono, oh, ok, lo rendiamo proibito. Ma cosa vuoi proibire? In America avevano proibito l'alcol, i famosi anni del proibizionismo. E in America tutti gli italiani che erano immigrati da Palermo e dalla Sicilia, con le cosche mafiose che Mussolini li mandava via, tutti in America sono andati. E in America quello che ha fatto arricchire la mafia, il proibizionismo. Cioè che l'alcol era proibito.
Ah, sì.
Quindi erano molto grati i mafiosi per il proibizionismo. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un buco nell'acqua. Avete mai fatto un buco nell'acqua?
No, non ci riesci.
Puoi fare un buco?
No.
Ma va bene. E hanno solo arricchito i mafiosi. Alla fine il governo americano dice, sai cosa? Qui stiamo solo facendo arricchire i mafiosi. E allora hanno tolto la legge. Insomma, che altro abbiamo qui? Sì, poi c'è un giornale, Kifobiz, che dice che il proibizionismo non funziona in Australia.
Age verification falla in Australia.
Nessun controllo.
Nessun controllo sui account nuovi.
Quindi, pezzo che lo sto dicendo, questa storia qui di mettere... Fanno solo per farsi vedere che loro i politici fanno il loro dovere. Ma per fare il dovere dovrebbe innanzitutto rassegnare le dimissioni, andare a tirarsi sulle maniche, andare in qualche fabbrica e trovarsi un lavoro. Cioè, il politico professionista è, nella maggior parte dei casi, un imbroglione di professione. E allora, cioè, immaginate quando tutto questo sarà nell'impianto del microchip, altro che telefonino dalla nonna, sarà tutto nel microchip. Vabbè, il telefonino per fare dei progressi in avanti devi comprare un nuovo telefonino, invece con il microchip non devi cambiare il microchip, che il microchip è semplicemente un marchingegno ricevente che collega, però è anche trasmettitore, che trasmettendo al computer locale, quindi regionale, quindi statale, quindi continentale, quindi mondiale, l'anticristo con un dito fa un clic e controlla tutto il mondo. È tutto collegato in una rete satanica. Non entrate in quella rete. Come quando c'era la malattia, avete capito quale, malattia in tutto il mondo, che tutti prendevano la porta larga e spaziosa, e dopo si ammalavano moltissimi. Ecco, non lo fate, non entrate per la porta larga e comoda che tutti vanno. Il semplice fatto che tutti vanno è un motivo per non andare, che larga la porta, spaziosa la via. Non andate se non riuscite a vincere un siero, una medicina cosiddetta. Come farete a vincere il marchio della bestia? A volte per vincere il diavolo e i suoi inganni, deve essere disposto a abbandonare la casa, venderla o regalarla, spostarti, andare. E io nella mia vita di piccolo missionario l'ho fatto molte volte questo. Non ho mai posseduto una casa, mai. E dovevo abbandonare quello che avevo. Non erano possessioni, ma erano solo cose. Non erano terre e case, però erano, che so io, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie io non ho mai avuto, però congelatori, sedie, tavoli,
sì,
camper, roulotte, abbandonare. A volte riuscivo a venderle, a volte devo semplicemente regalarle. A volte l'unico modo per spostarsi è regalare. La parola dice non accumulate, perché tu credi che possiedi quella catena, quella palla di... La palla e la catena è tua, la possiedi, attaccata al piede, che può essere una casa, un terreno. Prima di comprare una casa, un terreno, fratello, comincia a pensare nell'ordine di questo qui, se necessario dovrò regalarlo. Non mettere il tuo cuore su quella palla e catena, su quella casa, quel terreno. La tua vita, la tua comunione con Gesù sono più importanti della palla e della catena di un terreno, una casa. Oh, che grazie a Dio. Che bello fare la vita del missionario, che poi ti rendi conto che Dio, tutto quello che abbandoni, Dio te lo ridà quando ne hai bisogno. E magari anche meglio.
Il fatto è che dopo che lo abbandoni ti rendi conto che, ma ecco, posso fare senza. Prima pensi che non puoi fare senza, non posso abbandonare quelle cose, devo venderle, guadagnare qualcosa. Ma dopo che li regali ti rendi conto, ma non è stato un granché. È tutto nella tua mente.
E così, ripeto, quando tutte queste cose, telefonini, eccetera, saranno tutti quanti nell'impianto microchip 666. Uh-huh. E l'anticristo, invece di limitarlo, cioè che come adesso i politici fanno finta di limitare il telefono,
ah, sì, il
ma
social.
Sono pazzi, cosa vogliono limitare? Ma non li votano più se fanno troppo i furbi, se sono troppo duri. L'anticristo invece promuoverà l'inghippo, il marchio della bestia, lo renderà obbligatorio. Adesso credo di tentare di obbligare i giovani a non usare telefonino, poi l'anticristo invece lo renderà obbligatorio, e non sarà un telefonino che puoi buttarlo in un fiume, sarà un marchio della bestia nel corpo. La pandemia che è passata ha dimostrato che il mondo segue, perché non vogliono perdere il cappuccino. E caspita, se non prendo la medicina perdo il lavoro. Loro ipocriti dicono è volontario, ma non è volontario, perdi il lavoro, perdi tutto, la pensione, tutto. Il diavolo è un bugiardo, non credete né al diavolo né ai politici. Però sono 2000 anni che Dio ci avverte di non sbagliarci, cioè prepararsi. I più grandi studiosi biblici, i più grandi che capiscono le profezie nel mondo, di cui io sono più piccolino, sono d'accordo che siamo l'ultima generazione, Matteo 24, verso 34, l'ultima generazione.
Mm-hmm.
Cioè, sono tutti d'accordo, insegnanti seri. Però quando arriva la marchio della bestia, non si tratterà più che tu non prendi una siringata e se non la prendi perdi il lavoro, no caro? No, niente affatto. Le leggi Apocalisse 14, 9 a 10, cosa dice? Molto di più che perdere un lavoro se ricevi il marchio.
Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Apocalisse 14, versi 9 e 10.
Bene, non scherziamo, non scherziamo.
Amen. Andiamo in Francia, dove questi giorni hanno celebrato la festa nazionale. Rai News dice: a Parigi la parata del 14 luglio, l'ultima con Macron presidente. Poi okay. Il Fatto Quotidiano dice: 14 luglio, Macron trasforma la festa in un inno al riarmo.
Oh, ho capito.
Sta approfittando di questo.
Ho capito, la parata francese l'ha trasformata in un inno al riarmo. Questi sono ciechi e pazzi. Non c'è niente da fare. In nessun modo si fermeranno i pazzi della terra. Vogliono la guerra. E guerra avranno. E poi l'inferno. Gesù ha detto, così dice la parola. Angelina, Matteo 5, così dice la parola.
Matteo 5.
Matteo 5, 5 a 9.
Beati i mansueti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che sono affamati e assettati di giustizia, perché saranno saziati.
Il contrario di quello che dicono i politici alle televisioni. 7.
Beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, versi 5 a 9.
Ma i politici non ascoltano nessuno.
Anche,
qui c'è,
anche la Repubblica dice sulla stessa notizia che sui Campi Elisi con Macron sfilano i soldati di Zelensky.
Sì, e i francesi stanno facendo, molti francesi fanno proteste nelle strade, non vogliono gli ucraini in Francia. Questa è la festa della Francia.
Certo.
E poi tanti ucraini... Cosa vanno lì a fare la festa della Repubblica che è la vittoria contro il nazismo? Molti ucraini hanno combattuto a favore del nazismo, erano inquadrati con Hitler. Molti ucraini hanno combattuto a favore di Hitler. Ma i politici non ascoltano. Qui c'è un articolo, Instagram fan page, che scrive... Mi leggi quella citazione? Della...
Sì. Giorgia Meloni ha espresso posizioni critiche o di cautela verso determinati interventi militari in diverse occasioni storiche. Un esempio notevole è il suo intervento alla Camera nel 2018, quando, come leader di Fratelli d'Italia, criticò gli attacchi missilistici congiunti di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Siria. In quell'occasione la Premier invocò il rispetto del diritto internazionale e affermò che l'Italia non dovrebbe denigrare, tra virgolette, le Nazioni Unite.
Nazioni Unite che dicevano che era contro la guerra, Nazioni Unite. Però adesso Meloni ha capito, dipende che vento che tira. Meloni va con il vento. Vedi qua c'è un giornale... Fan page 6 gennaio 26, cosa dice?
Quando Meloni criticava gli attacchi militari USA.
Cioè, Meloni è ascesa al potere criticando la guerra. Va bene, guarda, leggimi YouTube Giorgia Meloni News. Questa è una fonte proprio di Meloni.
Su Siria Meloni ha detto: Fratelli d'Italia è contro ogni azione militare.
Ecco, questo già... Questo è di 8 anni fa, eh?
Ah, sì, sì.
Quindi questa è gente che sale ai politici, salgono al potere schierandosi con la maggioranza contro le azioni militari e poi cambia volta gabbana.
Vero.
Guarda, Instagram il mattino.
E questo è recente? Dice, non siamo in guerra e non vogliamo entrarci, dice Giorgia Meloni.
Questo quattro mesi fa. Però è una bugiarda, come siamo in guerra? Sei lì che mandi armamenti a non finire in Ucraina e non siamo in guerra. Certo che siamo in guerra. Infatti la Russia potrebbe, se vuole, potrebbe bombardare l'Italia tranquillamente, perché l'Italia sta mandando armamenti all'Ucraina.
Ma non solo l'Italia, anche la
Francia,
un
sacco
anche
di altri, sì. L'Italia si accoda. Insomma, a chiacchiere, politici sono sempre contro tutto quello che la massa vuole. Però nei fatti inviano armi. Guarda, qua c'è il giornale 24 ore. Allora.
Dice Portolano, dice, ad oggi l'Italia ha fornito all'Ucraina armi e mezzi per oltre 3 miliardi.
Ecco, l'Italia ha fornito all'Ucraina 3 miliardi di euro di armamenti, solo l'Italia. Però loro sono per la pace.
Ah sì, sono contro ogni azione militare.
Ma scusa, la NATO ha invaso l'Afghanistan, ha invaso l'Iraq. E, scusa, loro non bisogna difendere queste nazioni. Mm-hmm. Dice la Russia ha invaso l'Ucraina, vabbè, è stata provocata. Comunque tutte le guerre sono sbagliate. Guarda, poi c'è Euronews. Qui c'è Van der Leyen e altri pezzi grossi di Bruxelles che si abbracciano Zelensky.
Sì.
Cioè lui è come un pupazzo che lo sorreggono per incoraggiarlo. Continua a uccidere i russi, fa il lavoro sporco, noi non vogliamo sporcarci le mani. Noi dobbiamo poter dire che siamo contro la guerra. Ti armiamo fino ai denti, siamo contro la guerra.
C'è chi dice che Europa è il bancomat di Zelensky.
È così. Hai letto Euronews?
No, Euronews dice Von der Leyen and Zelensky sign Europe-Ukraine drone deal.
Ecco, sì, stanno firmando contratti perché l'Ucraina abbia i droni. E ci sono altri giornali che ripetono più o meno la stessa cosa. Insomma, l'Europa si aggrappa al nazista Zelensky come ultima spiaggia per fare il loro lavoro sporco, la guerra con la Russia, cercando di fermare la Russia e quindi istituire il loro mostruoso potere. La NATO ufficialmente è un'organizzazione di difesa, in realtà fino adesso ha solo attaccato, cominciando con la Serbia e l'Afghanistan. Cosa vuoi difendere l'Europa e andare a bombardare l'Afghanistan? Che poi alla fine hanno perso, e l'Afghanistan adesso è peggio di prima. Prima facevano finta di rispettare i diritti della donna, adesso non fanno neanche più finta. Proibito per le donne andare a scuola. Se una riesce ad andare a scuola fino a 12 anni, alt, non devi studiare la legge, che se studi la legge va a finire che scopri che anche le donne hanno qualche diritto. Non lo devono scoprire, quindi non andare neanche a scuola. Infatti adesso in Afghanistan stanno dicendo che le donne non devono andare a scuola del tutto. Non devono leggere né scrivere, solo essere la schiava del marito, se si lamentano, botte. Questo è l'Islam. E allora pochi sanno che questi poveri guerrafondai, che è chiaramente profetizzato che Zelensky perderà. Sai che Zelensky è nella Bibbia, Zelensky?
E dove dice nella Bibbia che Zelensky perderà?
Beh, dice il contrario, dice che la Russia vince.
Cosa vince?
Vince tutte le guerre.
Tutte le guerre?
Tutte le guerre.
Ai, ai.
Quindi puoi leggere che Zelensky perde.
Ah sì.
Se dice che la Russia vince dappertutto. Sì, sì. La Russia vince dappertutto, Zelensky si può attaccare al tram, un tram di Kiev. Tu hai alzato la mano.
Yeah, but that's only under the Antichrist, that Russia will always win.
Dice John, sì, ma quello che tu dici, che nella Bibbia è scritto che la Russia vince sempre, sarà solo durante l'Anticristo che la Russia vincerà tutte le guerre. È l'Anticristo che vincerà.
Quello che sto cercando di dire è che alla fine della storia la Russia vince.
Oh, okay.
alla fine della storia.
Infatti io ho già detto questo in passato, che la Russia potrà vincere adesso, perdere dopo, eccetera, però nell'insieme la parabola è una parabola di vittoria, fino a che c'è l'anticristo che l'aiuta, la guida. Poi naturalmente arriva, come si chiama quella battaglia che arriva?
Armageddon.
E allora neanche la grande Russia Magog e l'anticristo potranno fare niente. Saranno cacciati l'anticristo nell'inferno. E poi vediamo Ezechiele 38 che Israele, Gog conquista Israele, Gog l'anticristo, leader di Magog, Russia, conquista Israele e il mondo. Qualche domanda prima che...
Una cosa, sì.
Vado ad altro?
No, sì. Una domanda, sì. Sappiamo però dalla profezia che abbiamo studiato nel passato che l'Europa prima o poi si sveglierà e non sosterrà più l'Ucraina, però volterà cabanna dalla parte della Russia contro l'America. Questo sarà durante l'Anticristo.
Sì, c'è ancora strada da fare, non è che sarà domani.
E questa guerra con l'Ucraina arriverà fino a quel momento o si fermerà prima? Cosa succederà?
Beh, mettere una data qui, non si sa la data che la guerra in Ucraina finisce, perché fino a quando sono al potere questa gentaglia a Bruxelles, poi ne arriveranno dei peggiori, però saranno peggiori, però faranno la pace con la Russia. Già mi pare che settimana scorsa o due settimane fa ho parlato del Fatto Quotidiano, che hanno fatto un articolo che dicono il nostro interesse di Italia e di Occidente, ma di Italia, è di fare la pace con la Russia. Dice la nostra ancora di salvezza è la Russia,
è vero, sì.
Non è l'Ucraina. L'Ucraina, se non la fermano, faranno una guerra atomica e basta, perché la Russia non è che andrà avanti per sempre a farsi provocare da Zelensky. Va bene, è un miracolo che ancora non l'hanno fatto fuori Zelensky. Quando finisce la guerra in Ucraina sembra che vogliono andare avanti perché credono di vincere, perché ci sono 32 nazioni NATO a sostenere l'Ucraina, quindi non è mica l'Ucraina che tiene testa alla Russia.
No.
E loro gli pagano tutto, è tutto in bancarotta. E poi scandali dopo scandali, che c'è la corruzione, i soldi che gli danno, che sono un branco di mafiosi in Ucraina, loro vogliono il pizzo dei soldi che entrano. Hanno arrestato il braccio destro di Zelensky, uno dei vice capo lì di Zelensky, che aveva depositato miliardi e miliardi di euro in un paradiso fiscale, e lo hanno arrestato. E questo è il braccio destro di Zelensky. Zelensky è un pagliaccio, un corrotto, un imbroglione, un falsario, è un nazista. E lì l'America, specialmente l'America, adesso non troppo con Trump, ma prima con Biden, l'America e Bruxelles dicono: oh, se lui è nazista, possiamo usarlo come utile idiota. Usiamolo come pupazzo. E questo qui è un mercenario, mica gli interessa che gli ucraini stanno morendo. Lui è un nazista, lui è come i socialisti, come i comunisti, no? Che c'hanno l'internazionale socialista. Allora interessa che vinca il comunismo, il socialismo mondiale. Cosa vuoi che gli interessi alla Schlein, alle sinistre, che gli italiani muoiono o gli ucraini muoiono? A loro gli interessa che il socialismo, il comunismo, il marxismo vinca il mondo. È la stessa mentalità tarata dei fascisti. Sono mentalità tarate. Capito? Altra domanda?
Sì. No, va bene, no.
Bene. Allora ti do il microfono, vedi un po' cosa c'hai lì nel tuo programma.
Ti leggo un messaggio arrivato da parte di Grazia su
un altro
soggetto. Dice: cari fratelli nello spirito, ho aspettato di aggiornarvi perché volevo avere tutto in modo per potervi dire come stanno le cose. Ho fatto colonne endoscopia ed è risultato che il polipo era grosso e nell'intervento endoscopico non hanno potuto toglierlo definitivamente e l'istologico è ad altro rischio e quindi è un carcinoma alla mucosa che si può trasformare in un tumore invasivo. Quindi dovranno intervenire chirurgicamente, ma non si sa quando. Sono affranta, stanca e mi chiedo cosa c'è ancora in me che a Gesù non piace e questo tremendo spirito di malattia mi perseguita. Non so più cosa fare, continuo a pregare, a rivolgermi a Lui, a ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e che continua a fare per il mio bene. Oggi sono venuti due sacerdoti a prendere il caffè e ho chiesto a loro di pregare per me, ma non alla Madonna, che non intercede per noi, ma solo di pregare a Gesù, che è il vero intercessore, nostro salvatore e guaritore. E la risposta è stata: ma sei anche teologa? E ho risposto: io credo solo in Gesù Cristo, e per me non ci sono madonne e santi, e non ho studiato teologia, ma leggo la Bibbia.
Avranno smesso di bere caffè.
Credo di sì. Infatti se ne sono andati ringraziandomi e che avrebbero pregato per me, come avevo chiesto, e per mia nuora, anche per lei, per guarigione. Per me è stata una piccola evangelizzazione, ma ci sono riuscita, vero? Vi chiedo preghiere e consiglio, mi rivolgo a voi perché siete la mia famiglia spirituale e ogni volta che sento la vostra radio le risposte mi giungono. Non immaginate quanto vi benedico e vi amo, prima Gesù e poi voi. Che Dio vi benedica, prego che questa radio vada sempre avanti. Vi abbraccio e vi sono vicina. Amen.
Alleluia,
grazie.
Alleluia.
Cara Grazia, lo so che lei da tempo che sta combattendo con malattie, e preghiamo anche noi che possa vincerle una volta per sempre, completamente.
Grazie. Amen. Signore. Ma meno male che i sacerdoti hanno fatto una visita.
Perché meno male?
Beh, insomma, viene a dargli un po' d'amore, questi qua.
Anche un po' di caffè e amore.
Anche loro devono addestrarsi a dare amore. Comunque tu puoi dire a questi gentili sacerdoti, che saranno gente per bene sicuramente, ma puoi dirglielo da parte mia se vuoi, che il caffè lo possono tranquillamente prendere con la Madonna, quella falsa, si capisce? Perché la Madonna vera in cielo non ha problemi con il caffè. Ma se vuole essere seriamente pregare con te, per favore, per cortesia, umilmente io direi che possono sbracciarsi le maniche e di non preoccuparsi del caffè, ma di venire a inginocchiarsi davanti a Gesù, il Cristo, e pregare e ringraziare Lui, il guaritore, di tutto cuore. E come questi qua vengono a prendere il caffè. Ma digli, guarda, qui non è che sono un ristorante, il caffè è qua, ma qui... Va bene, insomma, cara Grazia, la guarigione, cos'è che lei dice? Poi dice...
Sì, la cosa principale che dice: sono affranta, stanca, mi chiedo cosa c'è ancora in me che a Gesù non piace e questo tremendo spirito di malattia mi perseguita.
No, no, ma qui non diamo la colpa a Gesù che tu non gli piaci. Non piaci al diavolo, capito? E tu devi imparare a... Tutti dobbiamo imparare a sgridare il diavolo, va bene? La guarigione, grazia, non è automatica la guarigione. Non è come la salvezza, appena dici Gesù salvami, sei salvata. La guarigione, hai capito, ci vuole la fede e... Vabbè, funziona secondo, come dice Matteo 9,29. Cosa dice Angelina? Toccò i loro occhi e cos'è che gli disse? Vi sia?
Toccò loro gli occhi dicendo: vi sia fatto secondo la vostra fede.
Matteo 9,29. Sì. Vi sia fatto secondo la vostra fede. Quindi Gesù non dice mai una cosa così per la salvezza. Tutti quelli che vengono a me io li salvo. Va bene, chi crede in me è salvato. Non è secondo la vostra fede. Se tu chiedi Gesù con tutto il cuore, basta, si è salvato. E se no, torniamo a livello dei religiosi. I religiosi sono così complicati, i religiosi di oggi e i farisei di ieri. Rendono la salvezza così complicata che alla fine che tu segui tutti i zigzag, tutto, e alla fine ancora non sanno se sono salvati. Va bene? Al centurione Gesù gli disse: vai, ti sia fatto come hai creduto. E il servitore fu guarito, Matteo 8,13. Ti sia fatto come hai creduto. Quindi, guarda, da parte nostra, grazia, noi ti consideriamo guarita. Ora, in questo momento, nel nome del sangue di Cristo Gesù, il sangue dalla croce. Il diavolo sta giocherellando con i tuoi dubbi. Attenzione alle religioni. Le religioni vengono da casa tua a prendere caffè. Ma che vengono a prendere caffè, non c'è problema. Ma è Gesù il punto. Noi dobbiamo credere anche per quello che non vediamo. Andiamo lì all'invisibile, la fede invisibile. Però c'è, Angelina, Ebrei 11:1 devi andare.
Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ebrei 11:1.
Va bene, grazie, non lo vedi la guarigione, ci devi credere però. Verso 27, Angelina.
Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che è invisibile. Ebrei 11:27.
Capito? Mosè abbandonò l'Egitto, come se vedesse colui che è invisibile. Dobbiamo credere a una fede che non si vede. A me non mi vedete, però credetemi, sono qui. Angela può testimoniare. Uh-huh. Angela, sono qui.
Certo che sei qui, ti
capito?
Vedo.
Anche se non mi vedete, io ci sono.
Certo.
Qualcuno dirà purtroppo. Allora, Angelina, devi andare dai Romani.
Sì.
8:24-29.
Poiché siamo stati salvati in speranza, or la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo ciò che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene. Ma lo Spirito intercede Egli stesso per noi con sospiri ineffabili. E colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito, perché Egli intercede per i santi secondo il volere di Dio. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, affinché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Romani 8, versi da 24 a 29.
Gloria a Dio, grazie Signore. Ho ricevuto un messaggio di Gesù per te, cara Grazia. Ho ricevuto una parola perché tu dici: perché Gesù non mi guarisce? Guarda, dice Gesù per te, un messaggio per te. Dice il Signore, sulla croce io non vedevo la salvezza del Padre. E gli ho chiesto perché mi avesse abbandonato. Non ho potuto vedere al momento della mia preghiera nel Getsemani la salvezza del Padre. Non ho potuto vederla, infatti ho chiesto che allontanasse la coppa. Ho dovuto passare anche 3 giorni nel soggiorno dei morti, insieme ai sofferenti, ai reietti, i derelitti. Ho dovuto soffrire con loro quello che loro soffrivano. Ho toccato le loro disperazioni, le loro angosce, i loro sconforti. Il sentirsi abbandonati da Dio, soli, delusi. Ma anche allora io, il Signore, offrivo loro la mia salvezza in quelle carceri dello Spirito, come è scritto.
1 Pietro 3:19. E in esso andò anche a predicare agli spiriti trattenuti in carcere. 1 Pietro 4:6. Infatti per questo è stato annunziato il Vangelo anche ai morti, affinché dopo aver subito nel corpo il giudizio comune a tutti gli uomini, possano vivere mediante lo Spirito, secondo la volontà di Dio.
Non ascoltate quelli che dicono che succede a quelli che muoiono senza possibilità di salvezza. Io, il Signore, offro a tutti che non hanno avuto la possibilità di salvezza, offro la possibilità, anche dopo la morte. Io vi dico, non temete le malattie e le vincerete. Vi dico, non dubitate il mio amore e guarirete. Vi dico, credete senza diffidare, senza esitare, senza tentennare e il risanamento sarà vostro. Tutto questo è per insegnarvi a vincere, sconfiggere il nemico e i suoi mali. Il Padre poteva inviare 12 legioni di angeli a sconfiggere il diavolo ed aiutarmi nel Getsemani, ma invece è stato meglio, è stato più giusto che io soffrissi, confidando che lo Spirito Santo mi avrebbe sostenuto e vinto il nemico. E io ho vinto. E anche tu, amata figlia, puoi vincere il maligno, i suoi mali, le sue malattie. A chi vince, come io ho detto, alla mia emblematica chiesa sposa, Filadelfia, io ho detto.
Apocalisse 3, versi 11 a 13. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme, che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Amen. Grazie,
Signore. Gloria a Dio. Grazie, Gesù. Grazie, Signore. Ringrazio anche per parte di Grazia, una tua amata, dolce figlia. Signore, io sento quanto tu la ami. Signore, aiutala a non dubitare, a non pensare che tu, Signore, sei come queste religioni che vengono a bere il caffè, ma che bevono il caffè, ma che poi facciano il loro dovere e guariscono gli ammalati. Impongano le mani, mettano dell'olio sugli ammalati, li guariscano. E dice che c'è qualche ammalato tra di voi, chiami gli anziani della Chiesa e la preghiera della fede guarirà l'ammalato. Un capo di Chiesa non è capo di Chiesa se non impone la guarigione. Dice, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Gloria, gloria a te, Signore. Ti benedico, Signore.
Amen. Amen. Ti amo, Gesù.
Un abbraccio, grazie. Sei una sorella dolcissima.
Amen.
Alleluia.
Se credi in me, ti do la vita eterna e non perirai mai. E nessuno ti rapirà dalla mia mano, giammai.
Parliamo di una cosa che preoccupa tutti, le guerre atomiche. Il Stockholm International Peace Research Institute ha fatto una ricerca e ha pubblicato questo articolo che dice «Nuclear risks grow as new arms race looms», cioè i rischi nucleari aumentano con l'incombere di una nuova corsa agli armamenti.
Mentre si profila una nuova gara atomica.
Leggo una piccola parte dell'articolo perché è interessante. Dice «Gli arsenali nucleari mondiali vengono ampliati e modernizzati». Quasi tutti i 9 stati dotati di armi nucleari, cioè
quasi tutti?
I 9 stati.
Sì, 9 stati.
Cioè gli Stati Uniti, la Russia, il Regno Unito, il Pakistan, la Francia, la Cina, India, Pakistan, Corea del Nord e Israele hanno continuato intensi programmi di modernizzazione nucleare nel 2024, aggiornando le armi esistenti e aggiungendone di nuove. L'inventario globale totale stimato è di 12.241 testate nucleari, nel gennaio 2025.
E quindi se il mondo muore di fame possono sempre dargli da mangiare la bomba atomica.
Ai, ai, ai. E circa 9600 di questi sono conservati negli arsenali militari per un potenziale utilizzo. E la Russia e gli Stati Uniti possiedono insieme circa il 90% di tutte le armi nucleari.
E in base alla Bibbia, che tu mieti quello che semini, questa gente deve aspettarsi brutte notizie uno di questi giorni. Se la Bibbia è vera, ed è vera, mieteranno quello che seminano. Cos'è che stanno seminando? Bombe atomiche? Mieteranno bombe atomiche. Sulle loro zucche, sulle loro teste.
Ogni guerra la fanno nel nome della pace e preparano queste testate nucleari. È completamente una distruzione, non rimane niente.
Il diavolo fa tutto nel nome del bene. È così che parlano questa gente qui. Io credo che la Russia stia perdendo, parliamo della Russia, sta perdendo la pazienza. Bruxelles sta tirando troppo la corda. Non sto dicendo che adesso inizieranno le guerre atomiche, però la Russia sta perdendo la pazienza. Quando arriverà l'anticristo, che lui le atomiche sarà come il cacio sui maccheroni, e io penso che sarà meglio trovarsi nel posto dove Gesù ci ha guidati, portati, e dove ci nutre, come dice Apocalisse 12:14, la donna, la sposa di Cristo, la Chiesa eletta, fugge nel deserto. Perché, Angela, perché no, non tutta la Chiesa fugge nel deserto?
Perché la Chiesa è divisa. Alcuni sono obbedienti, altri disobbedienti, altri ci credono, altri no, altri dicono saremo rapiti prima di tutte queste cose.
Brava, bravissima.
Poi ci sono quelli che vorrebbero spostarsi ma non riescono perché hanno tanti ostacoli.
Ma quelli non è che mi preoccupo troppo, quelli che non riescono a spostarsi, perché il Signore ci penserà Lui. O in un modo sovrannaturale, il Signore non ha difficoltà per questo, oppure li prenderà in cielo. Va bene?
Amen.
Mai avere paura della morte. Quello che c'è da aver paura è di trovarsi fuori dalla volontà di Dio.
Amen.
Insomma, la Bibbia ci dice che sta per sorgere un grande capo spietato, che le profezie ci dicono sarà un demone incarnato, l'anticristo. Leggiamo, Angelina. Devi andare a Daniele 8.
Sì.
Ci sei? 23 sì. E 25.
Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
25.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani.
Quindi questo sarà un imbroglione di professione, cioè un diavolo incarnato. Il suo cuore?
Il suo cuore si inorgoglierà. Distruggerà molte persone che si credevano al sicuro.
Sai, oggi, sto parlando delle chiese qui anche, innanzitutto, perché quei loro falsi profeti che dicono Dio ci ama, Dio è amore, Dio non ci permetterà niente di male. Sì, e perché ha permesso che Israele fosse distrutta ripetutamente? E gli ebrei, guardate negli ultimi, gli stessi ebrei, guardate negli ultimi 2000 anni, sempre perseguitati. Tanto che è stato coniato il termine antisemitismo, guarda che è successo la seconda guerra mondiale, come sono stati cacciati nei campi di sterminio. E perché Dio permette queste cose? Perché questi falsi profeti sono falsi. Allora, manca ancora una linea? Si sì. Credevano al sicuro?
Si ergerà pure contro il principe dei principi.
Chi è questo qua? Chi
è questo?
Gesù Cristo.
Ma sarà infranto senza intervento umano. Daniele 8, versi 23 e 25.
E questo intervento, com'è che si chiama?
Armageddon?
Armageddon.
Ah, ecco.
Senza intervento umano. Cioè, qui sta parlando della tribolazione contro i cristiani. Cristiani che si credevano al sicuro nelle loro chiese, sotto la protezione dei loro falsi profeti, quelli del Vangelo della prosperità, per intenderci, soldi, soldi, soldi. Il vero rifugio è solo di essere nella volontà del Signore, nello Spirito Santo. E per quanto riguarda il rifugio materiale, Dio lo ha preparato nel deserto. abbiamo detto prima, Apocalisse 12:14. Quindi si trova nel dice la scrittura, è nel deserto. Cioè un deserto spirituale, cosa significa deserto? Mi aiuti tu o vado io, Angela? C'hai qualche idea?
Ma io suppongo che è un deserto spirituale, appunto, non che andiamo tutti in Sahara o nel deserto dell'Arabia o in Siberia, ma un deserto spirituale, cioè dove non c'è fede?
Non c'è fede, brava.
In mezzo ai quelli con il marchio?
Anche, come ha fatto Elia, che è andato a nascondersi a Sidone, che era il paese e la nazione da dove proveniva Jezebel, che andava in giro a uccidere i profeti, per 3 anni e mezzo, guarda la situazione profetica.
Ma ci vuole tanta saggezza per poter nasconderti in mezzo a quelli che sono tuoi nemici.
A Dio gli manca saggezza?
No, a Dio non gli manca, a me sì.
E noi che dobbiamo metterci in linea, mica da sedersi come gli anatrocoli sulle panche e dire Dio ci ama, e lo sappiamo che ci ama. Non permetterà mai, attenzione, dove è scritto non permetterà mai? Falsi profeti, il Signore li bastonerà duro. Studiare la storia del Vecchio Testamento, come non permetterà mai? Ripetutamente Dio ha distrutto Israele. E la Chiesa cristiana che controllava il mondo nel IV secolo, adesso è lo straccio degli stracci. Adesso se perseguitano una minoranza, qualche ideologia sessuale, uno viene perseguitato, magari non gli fanno la torta. Arrivano la polizia, arrivano la multa, questo perché non ha fatto la torta. E invece i cristiani vengono uccisi a gruppi, a colpi di centinaia al giorno. In Nigeria, informarsi. I giornali non ne parlano. Non ne parlano. Tribolazione è già iniziata. E allora il vero rifugio è essere la volontà di Dio. E quindi fuggire nel deserto, dice Apocalisse 12:14, e dice lontano dalla presenza del serpente, del diavolo, dell'anticristo. Lontano, lontano spiritualmente o materialmente, Angela?
Letteralmente, fisicamente.
Tutte e due. spiritualmente sì. Anche adesso, ma... E allora... questa è la stessa cosa che fece Giuseppe e Maria con Gesù, fuggirono in Egitto. L'angelo gli disse, gli apparse in sogno, dice prendi il bambino e tua moglie e fuggite in Egitto. E Giuseppe, fedele, prende il suo asinello, mette sopra sua moglie, il bambino, e vanno in Egitto, vanno nel deserto. Un grande esempio di quello che dobbiamo fare noi. Io l'ho fatto nel 2011, quindi 15 anni fa ci siamo spostati qui in Sud America, perché Gesù mi ha detto mettiti sull'asinello e parti. E così, e me l'ha detto nel 2009, veramente. Ci ho messo 2 anni a vendere tutto. E alla fine siamo sbarcati.
Vendere tutto perché avevi niente, solo un furgone.
Sì,
il furgone ci ho voluto 2 anni per venderlo, ma niente altro, a parte i tuoi capelli e non lo so.
Cappelli.
Che cosa abbiamo venduto? Le lampade della casa? Non lo so.
Maggioranza abbiamo regalato, a parte il furgone, grazie a Dio abbiamo venduto quello.
C'era solo il furgone, veramente.
Sì, sì. Insomma, io la mia piccola parte di suonare il corno l'ho fatta. Ma adesso... chi vuole seguire l'esempio e spostarsi nel terzo mondo, dove? Dove il Signore vi mostra. Chi non vuole, niente, fate come volete. Chi vuole ascoltare, ascolterà. Come Dio disse al profeta, vai a Ezechiele 2 per cortesia, versetti 1 a 7 devi andare.
Mi disse,
figlio d'uomo,
alzati in piedi, io ti parlerò.
Hai capito? Quando Dio ti parla, alzarsi in piedi per cortesia, 2.
Mentre egli mi parlava, lo spirito entrò in me e mi fece alzare in piedi. Io udii colui che mi parlava.
Ed egli mi disse,
figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele.
Oh, i figli di Israele sono come le chiese della domenica mattina, che bello, tutta gente che prega, gente che pia, bellissimo. Cos'è Dio? Vediamo cosa dice Dio. Ti mando ai figli di Israele.
A nazioni ribelli, che si sono ribellate a me. Essi e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli della faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando.
Oggi si direbbe testa dura. Attenzione che Israele del passato è un parallelo della Chiesa cristiana di oggi.
Tu dirai loro, così parla il Signore Dio, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, perché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Ezechiele 2, versi da 1 a 7.
Tu vai in qualunque chiesa oggi, diciamo 9 su 10 o 9 e mezzo su 10, vai con Gesù. In che modo vai con Gesù? Vai con la parola! Gesù è la parola, quando vai con la parola. Ora se vai con la parola, in amore, in amore, in amore, e non ti ricevono, scuotersi la polvere dai piedi. Non ci ricevono oggi come non ricevettero Gesù 2000 anni fa e non ricevettero i profeti 2500 anni fa, 3000 anni fa e via così. Allora, fino adesso le chiese della moderna Israele cristiana, cioè cattolici, protestanti, ortodossi, tutti insomma, non hanno ascoltato. Ognuno sceglie. Ma poi quando le guerre nucleari arrivano, e arriveranno, e sono profetizzate, Apocalisse 8, 7, Daniele 11, capitolo 11, dal 21 al 45, è profetizzato, cosa stiamo qui a pregare che non vengano?
Ma le predicono anche gli istituti di ricerca.
Sì, ma adesso lo dicono anche i giornali, anche gli anticristo stanno dicendo che vengono. E i cristiani sono lì a pregare, Signore, proteggici in questo santo edificio, proteggici su queste sante panche. Ah, quando arrivano le guerre nucleari avranno solo se stesse da biasimare, per non essersi accertati di quale fosse la volontà di Dio e prepararsi di conseguenza. La nostra Chiesa, noi siamo la Chiesa dello Spirito, parte del corpo di Cristo. Non siamo la Chiesa mondiale, noi siamo niente, niente siamo. Però siamo una cellula della grande Chiesa che sarebbe il corpo di Cristo. E allora questa Chiesa è certamente avvertita e apparentemente molti hanno deciso di rimanere in Occidente. Possono fare quello che vogliono. Comunque è meglio di altri che nessuno li avverte. Meglio di altre chiese che gli dicono dormi, dormi, tranquillo, Vangelo di prosperità, soldi, dollari, euro. Invece il Signore a noi ha dato un messaggio che dobbiamo dare, altrimenti il Signore ci bastonerà anche a me e a te e noi. Come già detto, le guerre atomiche quando arriveranno, e arriveranno di sicuro, sono profetizzate, ne ho parlato tante volte. Guarda, lì c'è una scrittura, guarda, vai a cercare Apocalisse 8, cortesia. Sì. Credo che sia verso 7.
Il primo suonò la tromba, e grandine e fuoco, mescolati con sangue, furono scagliati sulla terra. Un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa. Apocalisse 8, verso 7.
Ora dimmi tu qual è la guerra convenzionale che può bruciare un terzo della terra.
No.
Stiamo scherzando?
No.
Questo secondo quel poco che ci capisco io dalla Bibbia, questo è l'inizio del patto dei sette anni. Quindi le sette trombe, inizio patto di sette anni. Inizia con un gong. Fanno il patto, sette anni, l'anticristo permette a Israele di costruire il suo tempio, Israele probabilmente permetterà ai palestinesi di avere il loro secondo stato, però qualcosa non va. Firmano il patto, qualcosa non va e scoppia una guerra atomica. Ma grande! Un terzo, così dice un terzo?
Dice, un terzo della terra bruciò, un terzo degli alberi pure, e ogni erba verde fu arsa.
Ma scherziamo? E questa non è guerra atomica? Secondo me sì. non c'è scritto atomica, nucleare, missili russi, americani, non c'è, però devi capirlo, a qualcosa il nostro cervello deve fare anche da solo, no? Cos'è che stavamo dicendo, Angela, della la prima guerra atomica? Cioè che particolarmente dove sarà la prima guerra atomica? Sarà in Europa. Perché? Perché questa è la Magog delle profezie. Chi è Magog? La Russia. Non appena la Russia farà la pace in Ucraina, il giorno dopo sarà accolta dall'Europa, la Russia sarà accolta dall'Europa, che sarà che è disperata per combustibile e gas. L'Europa sta fallendo, bancarotta, che ci sono 4 mafiosi a Bruxelles e loro vogliono fare un nuovo ordine mondiale, però sanno che c'è una pietra d'inciampo che si chiama la Russia, e allora con la scusa di Zelensky, l'Ucraina, questo e quell'altro, vogliono abbattere la Russia. Ci riusciranno, ma neanche per il fischio e neanche per il fiasco, non ci riusciranno. Si attaccheranno al tram. Non credo che manchi molto la guerra nucleare, credo che noi le vedremo, e prego per i fratelli che sono nelle zone. L'Italia e l'Europa sono posti pericolosi, ma ci sono posti pericolosissimi. Io non so cosa ci fanno i fratelli in quelle zone.
Come
lì.
Per esempio?
Per esempio Sigonella, Pordenone, Gedi.
Oh.
Sono basi nucleari americane, NATO. Sono... Cioè, mica gli americani chiedono permesso a te per sparare i loro missili atomici contro la Russia. E la Russia mica chiede, mica aspetta che i cristiani si alzino dalle panche e vadano al terzo mondo. Sarà troppo tardi. Adesso è un periodo che domani molti diranno sciagurato me, stolto, come ho potuto io godermi la vita lì a Sigonella, Pordenone, a Gedi, basi nucleari, e ce ne sono altre. Va bene, non c'ho la lista completa, ce ne sono altre.
E quando pensi più o meno che questo avverrà?
Data precisa non ci sono, nessuno le ha le date, chi ti dà date precise è un imbroglione, Dio non le ha date, che sappia io. Ci sono i segni dei tempi. Matteo 16, 1 a 4 dice: generazione di stolti, stolti con la patente, più o meno ha detto Gesù. Ma come sapete riconoscere i segni del cielo e i segni dei tempi non li conoscete? Stolti, Matteo 16, 16, 1 a 4. E Matteo 24 ci sono almeno una decina di segni, dal verso 3 fino al 15. Segni, 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 segni. Quando vedete, quando vedete, quando vedete, fuggite, fuggite, fuggite. Chi parla? È Gesù che parla, non è fratello Giuseppe. E fratello Giuseppe è un pazzo. Ma io certo che sono pazzo per Gesù. Ma questo qui è Gesù che parla. I segni ci dicono che non manca molto. Tutto avverrà all'improvviso. Vai Primo Tessalonicesi 5, per favore. Tutto avverrà di sorpresa. E verso 3, per favore.
Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno. Primo Tessalonicesi 5, verso 3.
Capito, le chiese saranno come il reparto maternità negli ospedali. Capito, le chiese saranno incinte.
Incinte.
Capito, cioè sì, a livello doglie. Si è rotta l'acqua.
Cioè nel dolore.
Le acque si sono, capito, sai, la donna incinta quando si rompono le acque?
Nel dolore, sì.
Sì, che il bambino sta per nascere.
Mm-hmm.
Si è capito? E Giuseppe e Maria se la sono vista brutta, che sono dovuto riparare in una stalla, ma non la stalla che ti fanno vedere nei film, bella, profumata,
tutto
con la
pulito.
Paglia fresca.
Sì, sì, tutto pulito, bello.
La paglia fresca di mietitura,
no.
Un asinello simpatico, un bue molto grazioso. Giuseppe, miglior attore di Hollywood. Maria, ma di solito le Maria che usano nei film sono personaggi meravigliosi anche loro. Cos'è che dice Gesù secondo Pietro? Vai secondo Pietro 3.
Sì.
Gesù dice, verso 10, il giorno del Signore...
Il giorno del Signore verrà come un ladro.
Un ladro.
In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Secondo Pietro 3, verso 10.
Queste scritture le leggo per mostrare che Dio opera di sorpresa. Quelli stanno aspettando, c'è gente che ci scrive, dice io sto aspettando vedere come si mettono le cose, ma te lo dico io, si mettono male, c'è bisogno che aspetti, cosa aspetti?
Ma lo dice la Bibbia, non tanto tu.
L'angelo gli dice, dice Giuseppe, sono qua, prendi la tua mogliettina, l'asinello, li carichi su tuo, insieme a Gesù, e tagliate gli ormeggi, cioè la corda. Giuseppe, fedele, ubbidisce, taglia la corda, capito? I tre saggi d'Oriente erano appena arrivati e partiti, più o meno, e gli hanno portato oro, incenso e mirra. Lui dice, con quest'oro vado ad aprire una falegnameria in Egitto. È andato, probabilmente è stato così.
Quindi per loro il deserto era l'Egitto.
Sì, vedi un parallelo, Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto. Va bene, e loro fuggono nel deserto dell'Egitto, che non ci sono sinagoghe ebraiche, giusto, non c'è la legge di Mosè, deserto. Uh-huh. E noi dobbiamo fare lo stesso. Nasconderci sotto il freddo, la neve dell'Anticristo, dove i germogli del grano sono protetti, la neve protegge dal freddo. Vai Apocalisse 3, guarda.
Sì.
Di cosa stiamo parlando qui? Stiamo parlando che il Signore viene come un ladro. Non è esattamente una definizione molto gloriosa, no? Gesù come un ladro. Un ladrone di notte. Perché? Perché entra nel territorio di Satana e non può andare in giro come fanno le chiese addormentate, le chiese naftalina della domenica mattina, fa anche rima, domenica mattina naftalina.
Ah, sì.
E loro credono che come siamo benedetti, non siete benedetti, vi sta benedicendo il diavolo, non vedi che il diavolo neanche vi perseguita perché siete già nella sua saccoccia? Il Signore viene come un ladro, un ladrone. Leggilo, verso 3.
Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola. Continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti. Apocalisse 3:3.
Gloria a Dio. Capito? Di nuovo viene come un ladro. Capito? Pietro l'ha detto, secondo Pietro 3:10, Giovanni l'ha detto, Apocalisse 3:3. È Gesù che parla, però non è Giovanni. Dice, se non sei vigilante, vengo come un ladro. Io sono oggi sono lì in Laodicea a grattarsi lo stomaco, molto peloso quello stomaco. Queste scritture mostrano come di solito il Signore opera, di sorpresa, come un ladro, inaspettatamente. Però la seguente scrittura parla anche del tempo della fine, vai lì, per di Apocalisse 16:15.
Ecco, io vengo come un ladro.
Di nuovo?
Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. Apocalisse 16:15.
Il Signore continua ad avvertire. Non viene lì come falsi profeti la domenica mattina a raccogliere soldi. Ah, sono qui, tromba! No! Gesù sta tornando, fratelli. Ma prima deve purgare una chiesa, come diceva Giovanni, Matteo 3:11. Giovanni diceva,
io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli i calzari.
Ed egli?
Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Matteo 3:11.
Ho capito, altro che Dio Babbo Natale. Questo è uno degli scopi, che non vi sfugga, è uno degli scopi della tribolazione, per purgare una chiesa che si è dimenticata di cercare la volontà di Dio, si è addormentato su ritualismi cattolici, protestanti, eccetera, di propria invenzione. Tutti i ritualismi che fanno nelle chiese addormentate oggi non ci sono nella Bibbia, casomai assomiglia un po' al Vecchio Testamento, perché sono tornata all'età antidiluviana questa gente. Ma per questo che il diavolo ha sparso i suoi falsi profeti per le nostre chiese, che vanno dicendo che la chiesa eviterà la tribolazione, un assoluto falso. Dimostralo, Angela, Matteo 24, 9 a 21.
Allora vi abbandoneranno all'oppressione,
vi uccideranno,
e vi uccideranno,
odiati,
e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome.
A motivo di che?
Del nome di Gesù.
Hai capito? Allora molti
si svieranno, si tradiranno, si odieranno a vicenda. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti.
E questi non mancano, ovunque guardate. 21.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione.
Una grande tribolazione. Dicono le profezie, Malachia 3, 2 e 3.
Chi potrà resistere nel giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli infatti è come il fuoco del fonditore, come la potassa dei lavatori di panni. Egli si metterà seduto come chi raffina e purifica l'argento, e purificherà i figli di Levi, e li raffinerà come si fa dell'oro e dell'argento, ed essi offriranno al Signore offerte giuste. Malachia 3, versi 2 e 3.
Qui parlava Malachia, era 400 avanti Cristo, e Dio ha purgato Israele tramite la schiavitù d'Egitto a quel tempo. Purgò le 10 tribù di Israele tramite la distruzione di Assiria. Era 720 avanti Cristo. E via così. Altro che Dio ci ama così tanto che non permetterebbe la tribolazione. Dio ci ama così tanto che deve permettere la tribolazione. Ma il popolo di Dio non volle ravvedersi, non volle cambiare, e come la Chiesa attuale ha indurito il suo collo e le sue orecchie. E fu così. Facciamo un po' di storia, guarda, che mi piace la storia. Fu nel 586 avanti Cristo che Dio permette a Babilonia di distruggere Gerusalemme, e fu distrutta. Imparò Israele, come la Chiesa di oggi, proprio per niente. È così che succede, è così che dopo vari secoli e 70 dopo Cristo Dio permette ai Romani di distruggere quello che rimaneva di Israele, ormai ridotto a una sola tribù, Giuda, da dove prende nome appunto i giudei. E in caso fosse sfuggito a Israele che la distruzione era punizione di Dio, il Signore permette che anche il Tempio venga distrutto, cosa che il diavolo in nessun caso avrebbe mai potuto fare altrimenti. Salmo 34, 7, l'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera.
Quindi se Israele temesse il Signore, il Tempio non sarebbe distrutto?
Non sarebbe stato distrutto, non ci sarebbe bisogno dell'Anticristo per ricostruirlo.
Vero.
Allora cosa fa Israele? Impara? No, per no. Niente, ma ci mancherebbe altro. Cos'è che impara Israele? Anzi, cercano di uccidere gli stessi profeti. Ancora oggi Israele non impara. Ecco un esempio di cosa la Israele di questi tempi pensa di Gesù. Andiamo ai giornali, per cortesia, che c'è gente che crede più ai giornali che alla Bibbia. Va bene, d'accordo. Ecco qui i giornali. Guarda, c'è un video così, di Netanyahu, Israele di oggi.
Ah, questo l'abbiamo menzionato nel passato? Ma è veramente scioccante, sì.
Sì, menzionalo di nuovo. Cos'è che dice questo video? Iran, due punti.
Netanyahu dice Genghis Khan is better than Jesus.
Genghis Khan è meglio di Gesù, dice Netanyahu in questo video. Qui c'è un giornale, Middle East Eye, l'occhio sul Medio Oriente. Cosa dice?
Netanyahu says Jesus Christ has no advantage over Genghis Khan.
Ha capito? Questo sono l'Israele che gli evangelici adorano. E andiamo a Instagram, altro video.
Le parole shock del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.
Prima hai letto Middle East High, no? Dice sì. Netanyahu dice Gesù Cristo non ha vantaggi sopra Genghis Khan. Allora, un pastore di chiesa americano che è andato a visitare Israele, sentito la sua testimonianza, chiedeva in giro riguardo alla fede del popolo eletto di Dio, Israele. Molte risposte erano di accuse e mormorazioni contro Dio. Molti in Israele stanno ancora continuando con le mormorazioni dei loro 40 anni nel deserto, continuano a mormorare. Molta gente rispondeva a questo pastore che Dio li aveva abbandonati, che Dio non li aiutava e che basta vedere quello che ha permesso al nazismo di fare. Insomma, come sempre, Israele incolpa Dio dei propri peccati. Non vede le sue giuste punizioni per aver respinto il Messia per cui Dio li ha relativamente abbandonati. Vai secondo Corinzi 3, dice il Signore a 14 a 16.
Ma le loro menti furono rese ottuse.
Hai capito? Qui spiega perché Israele non poteva capire, un po' come alle chiese di oggi la maggior parte. Le loro menti furono rese ottuse.
Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'Antico Patto...
Ma anche nuovo.
Lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Cioè, non Cristo domenica mattina, Cristo vissuto, tutto il cuore.
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Secondo Corinzi 3, versi 14 a 16.
Cerchiamo di non essere cristiani allo stesso livello di questi ebrei, che c'è un velo sul cuore che li ha portati a crocifiggere il Signore del cielo. E questo è triste. Ma altrettanto triste che la Chiesa cristiana sta percorrendo la stessa strada della vecchia, ribelle, cieca Israele. Le ultime punizioni per Israele sono state dalle tribolazioni romane in poi. Roma ha perseguitato Israele. Similmente anche la Chiesa cristiana sarà purgata allo stesso modo come lo è stata Israele e portata a pentimento nei fuochi della tribolazione che la Chiesa passerà.
Da parte dell'Anticristo?
Sì.
Sì.
E alla fine tutta Israele e tutta la Chiesa cristiana saranno salvati. Tutta Israele e tutti i cristiani saranno salvati. Quelli che sono destinati a salvarsi.
Come tutta Israele?
E la Bibbia dice che alla fine tutta Israele sarà salvata. Però l'Israele, naturalmente, che si apre a Cristo. Cioè tutta la vera Israele, quelli che si apre a Cristo.
Però abbiamo fatto diversi studi su questo.
Guarda, le leggi c'è scrittura. Romani 11, 26 e 27.
E tutto Israele sarà salvato.
Quindi giunge il momento in che tutto Israele è salvato. Però l'Israele che riceve Cristo, attenzione.
Così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà e questo sarà il mio patto con loro quando toglierò via i loro peccati.
E vediamo in Zaccaria capitolo 13 che due terzi vengono uccisi, distrutti. Un terzo di Israele viene salvato.
Ecco, appunto. E solo un terzo viene salvato.
Sì, infatti quando Paolo diceva tutto Israele sarà salvato, intendeva quelli che si aprono a Cristo. Quelli che non si aprono a Cristo, Zaccaria 13 alla fine del capitolo, dice solo un terzo viene salvato, due terzi vengono uccisi. Cioè Zaccaria specifica. Okay. Insomma, sia Israele sia la Chiesa cristiana, per molti versi, hanno le stesse lezioni da imparare.
È vero, sì.
Quali sono? Aver abbandonato Dio, fatto che non cercano la sua volontà, ma cercano invece solo i propri interessi, le proprie ricchezze, e per questo deve venire la tribolazione sulla Chiesa cristiana. Va bene, infatti vedi oggi le dottrine più popolari sono Vangelo di prosperità, soldi, 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 per me, comodità, sedete sulla panca a applaudire, non è il Dio del cielo, ma il Dio del pulpito che gli dice questi falsi profeti che gli dicono che devono arricchirsi, è volontà di Dio. In conclusione, le vergini sagge, quelle con olio, preparano l'olio della preparazione. Non perché hanno paura della tribolazione, come dicono i falsi profeti.
No, affatto. Non è così. Infatti, voglio aggiungere una cosa, che quando siamo partiti dall'Europa non è stato per paura.
No.
Nessuno di noi aveva paura.
No.
Era più comodo rimanere lì, perché lì ci sono più comodità, vita più facile. Ci sono i parenti che, sai, nel bisogno ti aiutano. Ma venendo qui abbiamo dovuto affrontare tante difficoltà, e tutto dall'inizio e da soli, senza parlare la lingua. È stato molto più difficile.
Molto.
Ma non solo quello. Io
avevamo
penso,
6 bambini e uno o due sul passeggino.
Io penso che è più facile stare comodo in Occidente e poi quando verrà la bomba atomica muori e vai in cielo.
No, è facile.
È più facile che andare in un altro continente e combattere e attraversare tanti ostacoli.
Che guerra e muori. Viene il marchio della bestia, non muori. Vai all'inferno.
E quello è il problema.
Dice, no, ma io lo respingo. I tuoi figli?
Sì.
Stolto.
Sì, e tua moglie che forse non crede.
Sta litigando con i figli adesso, non riesce a togliergli il telefonino. Ci saranno quelli. Il marchio della bestia non viene... con le corna del diavolo, viene camuffato di una cosa buona, bella, come il telefonino. E i figli, alcuni figli ti si ribelleranno contro, e tu stai ad aspettare questo, stolto.
Sì. Quindi il motivo che siamo andati via è solo per ubbidire al Signore, non perché era più facile, ma solo per ubbidienza alla parola.
Amen. Non per paura, ma è la volontà di Dio che ci prepariamo, affinché i nostri figli e chi è vicino a noi, che non capiscono i pericoli, non vengano marchiati con il 666.
Sì.
Dio ci benedica.
Amen.
Dio ci guidi e ci aiuti a aprire gli occhi. Proverbi 22:3, l'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui, se vedi la parola lì vuol dire stolto, tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22:3. Vai anche tu del Proverbi 6, per cortesia.
Sì.
Proverbi 6, versetti 6 a 8.
Vai pigro alla formica, considera il suo fare e diventa saggio.
Essa prepara, verso 8, essa prepara
il suo nutrimento nell'estate e immagazzina il suo cibo al tempo della mietitura. Proverbi 6, da 6 a 8.
La formica, ma lo stolto invece rimane seduto sulla panca. E dopo aveva solo se stesso da biasimare. Isaia 32, 18 al 19.
Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo.
Quando sarà questo luogo di riposo? Durante la tribolazione. Il mio popolo, ripeti?
Il mio popolo abiterà in un territorio di pace, in abitazioni sicure, in quieti luoghi di riposo.
E durante la tribolazione... Le vergini sagge con olio, la donna che ubbidisce con la sua famiglia, i suoi figli, i suoi amici, saranno in un luogo quieto e sicuro. 19. Ma la foresta, dice la foresta, cos'è la foresta? Il mondo senza Dio, no? Cadrà?
Ma la foresta cadrà sotto la grandine e la città sarà profondamente abbassata. Isaia 32, da 18 a 19.
Capito? Perché abbassata? Per via della tribolazione che viene.
Wow, grazie Signore. Dio ci aiuti a fare la sua volontà, qualsiasi sia, qualsiasi costo dobbiamo pagare, ma veramente essere in tune with Him.
Sintonizzati con Gesù.
Sintonizzati.
Ma la chiave è cercare la volontà di Dio. Non aspettare lì seduti come gli anatroccoli e viene la tempesta e poi gli anatroccoli muoiono. Viene la tempesta, guerre atomiche, il marchio della bestia. Non abbiamo tempo di ascoltare i falsi profeti del diavolo che dal pulpito ci dicono fermi, alt! Dio è amore.
Ma sì che è amore.
Dio è un Babbo Natale di amore.
No, non è Babbo Natale, ma è amore.
Solo amore. Sai cosa dicono questi falsi profeti? Quale padre metterebbe i figli in una tribolazione? Il marchio della bestia, quale? Dio lo permetterà, perché per separare la Chiesa viene una divisione. C'è una divisione tra la Chiesa vergini con olio, la chiesa di Laodicea, va bene, e poi c'è la chiesa che nei fuochi delle tribolazioni si convertiranno.
E perché Dio è amore, ci mostra che c'è una via di rifugio, una via di uscita per essere protetti durante la tribolazione.
Amen. Amen. Bellissimo, grazie Gloria. Capito? L'amore di Dio, la grazia di Dio, dove la vediamo? La vediamo che la grazia di Dio ha preparato un luogo di rifugio per Elia a Sarepta.
Amen.
Ha preparato un luogo di rifugio per Giacobbe, Israele e il gruppo di 70 che si spostarono in Egitto. Quella è la grazia di Dio. Ma la grazia di Dio non ha fatto evitare 400 anni di schiavitù in Egitto, perché Israele aveva bisogno di quello, perché erano troppo capre. E lo stesso adesso. La grazia di Dio permetterà che attraversiamo la tribolazione per purgarci. Leggi Daniele 11, verso 31, dice l'anticristo depone l'abominazione. Quindi questo ci dice che ora è, in che tempo avviene questo. Avviene durante, all'inizio della tribolazione. Depone l'abominazione, che Gesù ha detto, quando vedrete l'abominazione, come ha detto il profeta Daniele, non potete sbagliarvi. Allora, dice Gesù, sarà grande tribolazione. Leggiamo della tribolazione. Daniele 11, 30, 32 al 35.
Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà.
Conoscere Dio è la parola ginosco in greco, vuol dire conoscere in senso intimo. Il marito conosce in senso intimo la moglie, quella rimane incinta. Va bene, infatti dice il Nuovo Testamento, Giuseppe non conobbe Maria fino a che non ebbe generato il primogenito. Quando dice quelli che conoscono il loro Dio, vuol dire la sposa di Cristo, vuol dire quelli che hanno una relazione con Cristo equiparata a quello del marito con la moglie.
Wow.
Quindi spiritualmente parlando, no?
Grazie.
Dimmi,
questo mostra quanto vicino il Signore ci vuole a Lui.
Quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza, come dice, agiranno.
E agirà.
Avanti, sì. Allora.
I saggi tra il popolo ne istruiranno molti, ma saranno abbattuti per un certo tempo dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Quando saranno travolti, riceveranno qualche piccolo aiuto.
Questi sono 144.000. Sono chiamati un piccolo aiuto. Che non andranno in giro con i bazooka, i carri armati, i cacciabombardieri. No, piccolo aiuto. Sì?
Ma molti si uniranno a loro senza convinzione.
Questi qui sono le chiese della Laodicea, sono i traditori, quelli che tu gli dai amore, li inviti alle riunioni, ti tradiscono per un tornaconto. I Giuda che dicono, io so dove lui dorme, sul Monte degli Ulivi. State attenti, cercate le pecorelle, metteteci tutto il cuore, ma attenzione, il diavolo manderà i falsi fratelli, va bene, per farvi le scarpe. Successo in tutta la Bibbia questa.
E di quei saggi alcuni cadranno per essere affinati, purificati, resi candidi fino al tempo della fine.
Quindi perché la tribolazione, ripeti, per?
Per affinare, purificare, rendere candidi fino al tempo della fine.
Capito? Tribolazione è per affinarci, purificarci, renderci candidi, renderci degni di essere la sposa di Cristo. Giovanni Battista ha detto: lui che viene dopo di me vi battezzerà col fuoco. Qual è il fuoco? Il fuoco delle tribolazioni.
Ed è verissimo come dici che durante la tribolazione il Signore proverà quelli che sono di fede vera o no.
Certo.
Le mie battaglie più forti hanno messo in alla prova
luce, alla luce.
Alla luce o fede. Seguo Gesù solamente perché è conveniente, perché mi dà la vita eterna, o perché veramente
per
voglio...
Per convenienza.
Sì.
Seguo Gesù perché mi dà la vita eterna, mi conviene.
Esatto.
It's a good deal. È un buon
affare.
Un buon affare. Sai, quando compri una macchina di seconda mano, paghi, tu cerchi di pagare poco, capito? Se poi magari la rivendi, la vuoi vendere di più. Bene, Gesù non è una macchina usata.
Amen.
D'accordo? Gesù non è un ferro vecchio che paghi il meno possibile, al massimo pago, che mi siedo sul mio di dietro, su una panca, e questo già mi costa, perché devo perdere il programma alla televisione. Capito? E però guarda, guadagno la vita eterna. Ripeto rosaria come un pappagallo, però in cambio c'ho la vita eterna. Ma tu te la sogni, se questa è tutta la tua vita cristiana, te la sogni la vita eterna. Massimo, io credo che andrà a finire sulla nuova terra. Va bene, dove ci saranno pianti e stridori di denti, ha detto Gesù a quello là che non aveva il vestito per le nozze. Angelina, sufficiente così, se non hai altre domande io passo e chiudo.
Sì, va bene. Abbiamo letto Daniele 11 da 32 a 35.
Dio vi benedica, gloria a Dio.
Parliamo di un soggetto che lo abbiamo aperto una settimana fa quando qualcuno ci ha chiesto riguardo all'anticristo. Credo che dobbiamo ampliare un po' questo soggetto perché lo chiede Marco. Marco è un caro fratello che studia attentamente in dettagli le profezie. Una sorella, tra l'altro, chiede: ma l'anticristo sarà l'Islam? L'anticristo sarà un sistema politico, un sistema economico?
Ma e Marco, sono anticristo però.
E Marco dice: ciao fratelli, sono Marco e nelle dirette di fine settimana avete parlato dell'anticristo che sarà un uomo e non l'intelligenza artificiale. Siccome più persone sostengono che l'intelligenza artificiale sarà l'anticristo, io vi chiedo se potete mettere per iscritto sulla pagina radio le scritture che indicano che sia un uomo, così che noi lo stampiamo e ce lo portiamo dietro come prova che è un uomo. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, ho visto che fratello Giuseppe ha messo insieme le scritture. Adesso le possiamo leggere.
10 scritture ho preso.
Che dimostra che l'anticristo è una persona.
Un uomo, una persona.
E queste scritture potete scriverle voi. Non le abbiamo messe sulla pagina radio, possiamo anche farlo. Ma potete prendere appunti, scriverle e le preparate come vi serve per le vostre evangelizzazioni. Vedete voi.
Per caso non è che voi stamparle sulla radio con tutte le scritture?
Sì, possiamo farlo, sì.
E non solamente i riferimenti?
Sì.
Allora Angela metterà sulla radio le scritture per completo, che potrete stamparle e metterle nella Bibbia, così che quando trovate le pecorelle potete tranquillamente saltare di scrittura in scrittura senza esitazioni.
Leggiamo le scritture?
Sì. Allora, Marco chiede se l'Islam sarà l'anticristo.
No, quella è non è Marco, è una sorella che chiede.
Ok, dice se l'anticristo sarà l'Islam.
Sì.
Beh, l'Islam, con tutto rispetto, è sicuramente l'anticristo, ma non è l'anticristo. L'anticristo è un uomo. E quindi il cristianesimo sarà certo perseguitato dall'Islam, come già avviene. Ma l'anticristo sarà certo un uomo, come anche le scritture, molte scritture dimostrano. Io ne ho preso 10, non so se voi troverete qualcun altro. Credo che c'è una scrittura principale che denota che è un uomo. Altri dicono sarà l'intelligenza artificiale, vero Angela?
Sì, dicono
ecco,
così.
Sì, certamente userà l'intelligenza artificiale. Intelligenza malefica artificiale, ma l'anticristo sarà un uomo. Allora, andiamo alla scrittura principale, Daniele 11:21, Angelina, attenzione, questa è la scrittura che io ho reputato la principale che dice che è un uomo.
Daniele 11:21, poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole.
Quindi non dice un marchingegno, un sistema, un computer, un eccetera. Molti uomini, cioè come l'Islam. No, un uomo, uno. Avanti allora con Daniele 11:21.
Sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Quindi, ecco, già questa scrittura basterebbe, no Angela?
Sì, è forte questa.
Comunque, ne ho trovato altre 9 che sembrano sullo stesso tono. Allora, Daniele 7, Angelina 8.
Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo.
Occhi simili a un uomo.
E una bocca che pronunziava parole arroganti.
Ci siamo?
Daniele 7, verso 8.
Quindi non è descrizione dell'Islam o di un computer. Mm-hmm. Userà sicuramente il computer. Daniele 7, al 20.
Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Daniele 7, verso 20.
Ok, quindi occhi e una bocca. Daniele 8, al 23.
Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Daniele 8, verso 23.
Va bene.
Quindi lo chiama re la Bibbia.
Sì. Attenzione che c'è un parallelo riguardo ai re. Ripeti il riferimento.
Daniele 8, 23.
8, 23. Ecco, no, voglio... un parallelo con questa scrittura, Daniele 8, 23. Voglio andare a Apocalisse 9, 11, Angelina.
Sì.
Ecco, leggimi quella lì.
9, 11. Il loro re era l'angelo dell'abisso, il cui nome in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Apocalisse 9, 11. Lo stesso re questo?
Allora, io sono convinto, e mia convinzione è che è lo stesso re.
Oh, wow.
Posso anche sbagliarmi, però... questo sembra troppo simile, perché vediamo in Apocalisse 9:11 che quando comincia la tribolazione, cioè Apocalisse 9:1, alla quinta tromba, quando questa stella viene gettata dal cielo e a questa stella, questo astro, viene dato una chiave che è la chiave dell'abisso senza fondo, si chiama Abussos, l'abisso. E escono i demoni, come cavallette, così. E questo qui è l'inizio della tribolazione. Quindi alla prima tromba cominciano i 7 anni con guerre atomiche. Alla quinta tromba, io credo, che comincia i 3 anni e mezzo di tribolazione. Quindi cosa fa? Il diavolo è gettato dal cielo, Apocalisse 12 verso 7 in avanti, e Satana viene gettata dal cielo insieme ai suoi angeli, no? È gettato dal cielo e quindi è gettato sulla terra e perseguita la donna, la Chiesa. Troviamo un parallelo di questo Apocalisse 12:7. Troviamo un parallelo in Apocalisse 9:5, che la stella viene gettata dal cielo, una stella lucente, quindi Lucifero, che è luce. E a lui viene data una chiave dall'abisso e lui libera i demoni, è autorizzato da Dio liberare i demoni. Okay. E questi demoni che vengono liberati dall'abisso senza fondo, lì ci sono i demoni peggiori, che sono autorizzati a essere liberati solo quando inizia la tribolazione, che sono troppo malvagi. Sono i peggiori, sono i più potenti demoni. E loro cosa fanno? Lì cominciano, secondo me, i 3 anni e mezzo di tribolazione. E allora questi demoni escono dall'abisso, siamo in Apocalisse 9:1, e possiedono, si impossessano delle anime di quelli che ricevono il marchio della bestia. Va bene, è per questo che quando quelli che ricevono il marchio della bestia diventano demoni, praticamente, le persone che ricevono il marchio diventano demoni, diventano posseduti, per questo che non c'è possibilità di salvarsi più. Come dice Apocalisse 14:9, non ti salvi se ricevi il marchio, non lo ricevere. Ecco, qual è la sicurezza di non riceverlo? Ricevere Gesù con tutto il cuore ed entrare nel libro dell'agnello. Adesso qui sto divagando un po', però per dare un po' un quadro completo. E diciamo che io c'ho sempre a cuore i fratelli nuovi. Ecco, fratelli nuovi, studiate il corso biblico, l'abbiamo ridotto adesso, no Angelina?
No, no, sarà ridotto, non è che è già fatto. Abbiamo intenzioni di farlo, ma ci vuole un po' di lavoro.
Sì, stiamo riducendo il corso biblico. A quanto sarà ridotto, Angela?
Guarda, sarà non più di 3 mesi, però abbiamo anche altri desideri di dividerlo in più corsi biblici su diversi temi.
Più soggetti.
Cioè fare un corso biblico sul matrimonio e crescere figli, fare uno sulla sposa e diventare discepolo, invece di mettere tutto insieme in un corso lungo di tanti mesi, dividerlo su vari soggetti, avere un corso di un mese su questo, un corso di un mese su quello, sull'autorità, sui demoni, su come sopravvivere nella tribolazione. Corsi diversi e brevi.
Ecco, ok, allora ci pensi tu a dividerli?
Sì, sì, ci vorrà un po' di tempo, pazienza.
Io posso incaricarmi di predicare, se tu puoi incaricarti di dividere le predicazioni, va bene?
Sì, sto lavorando insieme a Paul su questo.
Ecco, bravo Paul, in gamba Paul. E quindi ci sarà il corso sull'evangelizzazione, sulla guarigione, sul tempo della fine, sull'anticristo, e quindi occhio croce, un mese lo finisci un corso?
Credo di sì, credo sarà
capito
così.
Fratelli, questa è una benedizione.
Mi sembra che quello sul tempo della fine, perché ci sono tante profezie, sarà un po' più lungo di un mese.
Ecco, ma è così, è talmente interessante, perché questo, fratelli, questo è tutto per aiutarvi a evangelizzare, non è per darvi carichi di croce sulle spalle, no, è per aiutarvi a evangelizzare. Quando tu vai alla scuola guida e ti dicono devi fare la pratica per un mese, mese e mezzo, ma lo fanno per il tuo bene, che non vai in autostrada e ti vai a ammazzare. Quindi questo è che così, quando evangelizzi sai di cosa parla, la gente capisce di cosa parla, la gente ti ascolta. Che quando citi la scrittura la gente dice, caspita, questo qui sa di cosa parla. Quindi il re di Daniele 8:23, scioglie lingue. Angelina, leggilo di nuovo.
Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi.
Capisci? Sorgerà un re. E il re, secondo me, il parallelo è Apocalisse 9:11, il loro re di questi demoni che Satana libera in Apocalisse 9:1, che riceve la chiave, Apocalisse 9:1, questo astro, questa stella che cade, riceve una chiave, quindi questo qui non è mica una stella, questo qui è una persona, uno spirito, e io credo che sia Lucifero, questo qua. Libera i demoni e c'hanno un re sopra di loro. Il loro re in ebraico è Abaddon e in greco Apollyon. Ok, l'ho ripetuto abbastanza?
Spero di sì.
Dovrebbero ricordarlo. Allora, un'altra scrittura che mostra che l'anticristo non sarà solo un computer, intelligenza artificiale o l'Islam, ma che sarà una persona. Daniele 8:25, Angelina.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglierà. Ah, quindi ha un cuore questo. Distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. Daniele 8:25.
Capito? L'anticristo non viene infranto per intervento umano. Non c'è più la guerra Magog-Babilonia, ma interverremo noi direttamente, noi, che a quel punto noi saremo angeli. Capito?
Speriamo che saremo lì.
Speriamo di essere degni, perché solamente quelli che sono nel libro dell'agnello, che sono degni, seguiranno Gesù su cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, su cavalli bianchi. Quindi interverrà Gesù e noi. Va bene, passiamo a un'altra scrittura, dove mostra, secondo me, l'anticristo che mostra se stesso. E va bene, seconda Tessalonicesi 2:4.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Hai capito?
Secondo Tessalonicesi 2:4.
Mostrando se stesso, proclamandosi Dio. Dice, eccomi qui, finalmente sono seduto sul trono. Avete visto come sono potente? Io sono Dio, sì? Aspetta un attimo. Perché immediatamente, capito, arriva Armageddon. D'accordo. Andiamo avanti?
Sì.
Un'altra scrittura che mostra, che indica che l'anticristo sarà una persona è 1 Giovanni 2,18.
Ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. 1 Giovanni 2,18.
Quindi se sono molti anticristo, cos'è che sono?
E questo era nei tempi di Giovanni, 2000 anni fa.
Sì, 2000 anni fa, capito, era circa 90 dopo Cristo. Già sono sorti molti anticristi. Cosa stavo dicendo? Che sono sorti molti musulmani?
No, non c'era l'Islam.
Che era sorto Maometto?
No.
Che era sorta l'intelligenza artificiale?
Non c'era neanche quella, ma c'era Nerone, l'anticristo.
Capito? Quindi questa è un'altra dimostrazione, secondo me, che l'anticristo è una persona.
Vero.
Ok, allora, qui c'ho l'ultima scrittura, Apocalisse 9:11 ve l'ho già data. Allora, Apocalisse 13:18, Angelina.
Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Apocalisse 13:18.
Ecco, allora dice che è un numero di uomo, non è che dice un numero di computer, non è che dice un codice, non è che dice è un numero di molti uomini, molti islamici. No, un uomo.
Sì.
Non dobbiamo, quando insegniamo le profezie, non dobbiamo andare per rassomiglianza. Gli islamici sono anticristo, quindi senz'altro anticristo. No, niente affatto. Ci sono molto paralleli, ma dobbiamo essere un pochettino più precisi quando interpretiamo le profezie, d'accordo? Mm-hmm. Ecco, io credo che sono 10 scritture, no Angelina?
No, sono 3, 6, 9. E l'abbiamo messa sulla pagina radio, li trovate.
Come
9?
Hai messo Apocalisse 9:11?
Sì.
Aspetta che conto anch'io. 5, 6, 7, 8, 9. Uè, prima ho detto 10. Sai, sto imparando a contare.
Ah, grazie, va bene allora.
Capito.
Le trovate sulla pagina radio, sono pubblicate lì.
Ecco.
Radioblast.net.
Io coi numeri non ci vado. Non è il mio forte. Qualcuno dirà, ma ci chiediamo se hai un forte, da Giuseppe. Mi sa che hai solo deboli.
No, non è così male. Grazie, Gesù.
Vedi, Angela è pagata per...
Non sono pagata, ma cosa mi paghi?
Non
mi ha mai pagato niente, ma mi paga Gesù.
Il
Gesù cappuccino. Mi paga meglio di chiunque. Ma neanche il cappuccino lo prendo, no, niente.
Non, lei è una santa.
Non sono santa, prendo il tè, guarda, c'è il tè qui. Ginger tea.
Capito?
Delicious.
Allora, non so, Angelina, mettiti nei panni di Marco e una sorella e vedi se hanno altre domande da fare.
Io credo che ci sono ancora tante altre scritture che possiamo usare, ma queste sono quelle più chiare, più dirette. Ma come ha spiegato Paul una settimana fa, visto che in Apocalisse 19 ad Armageddon, dopo la battaglia, il Signore chiama gli uccelli del cielo per mangiare le carni di tutti quelli rimasti sul campo di battaglia, tutti i morti.
Ezechiele 39.
Allora, ovviamente, anche Ezechiele 39, ovviamente che sono persone fisiche, l'anticristo è una persona fisica. E in Ezechiele 39 infatti dice, tu Gog, che vieni da Magog, gli uccelli mangeranno la tua carne. Quindi si riferisce all'anticristo, alla persona. Non è un metallo, robot, computer. E poi sarà gettato nel lago di fuoco. E sappiamo che Dio non getta nel lago di fuoco oggetti, ma le anime. E quindi sarà una persona questo anticristo.
Allora, guarda, in Ezechiele 39, vuoi andare lì?
Sì.
39, 3, 4.
Butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra e ti farò cadere le frecce dalla destra. E parla nel verso 1 a quello che si chiama Gog. Profetizza contro Gog.
Hai letto il 4?
Verso 4. Tu cadrai sui monti di Israele, tu con tutte le tue schiere e con i popoli che saranno con te. Ti darò in pasto agli uccelli rapaci, agli uccelli di ogni specie e alle bestie dei campi. Tu cadrai in mezzo ai campi, perché io ho parlato, dice Dio il Signore.
Quindi dice, butterò giù l'arco dalla tua mano sinistra, ti farò cadere le frecce dalla destra. Quindi questa è una simbologia che descrive un uomo. No, certamente che non andare lì con l'arco e le frecce, lì andranno con missili atomici, però rappresentano gli armamenti. Tu cadrai sul monte di Israele, tu con tutte le tue schiere, tutto indica che è un uomo, va bene?
E qua hai trovato la decima scrittura.
Te l'avevo detto che erano 10.
Sì.
Hai capito?
Sì, grazie, questo è bello.
Ecco, poi se ne vuoi ancora?
Va bene.
Vai a Ezechiele 38.
Sì.
2.
Figlio d'uomo, rivolgi la tua faccia verso Gog del paese di Magog, principe sovrano di Mesec e di Tubal, e profetizza contro di lui. Ezechiele 38:2.
Ok.
Quindi lo chiama principe?
Sì, principe. Il 3 l'ha letto?
No.
Il 3.
E di, così parla Dio il Signore, eccomi da te, o Gog, principe sovrano di Mesec e di Tubal.
Ecco, e brava. E poi il 4.
Io ti condurrò via, ti metterò degli uncini nelle mascelle.
Uncini nelle mascelle, capito?
Ma è una bestia questo.
Sta parlando, lui è una bestia, l'anticristo. E, capito, sta parlando a una persona, sì, e sì, è al singolare, quindi non è il popolo islamico.
Mm-hmm.
Loro sono anticristo, logico, perseguitano e uccidono i cristiani. Ma l'anticristo li guiderà, infatti dice, il 4 l'ha letto?
Sì.
Ti condurrò via, ti metterò gli uncini nella mascella
e ti tirerò fuori.
Tu e tutto il tuo esercito.
E, quindi, poi dice, tutti quanti vestiti pomposamente, cioè vestiti.
Sì, va bene, quindi lui è la guida degli islamici. Quindi non sono gli islamici a essere l'anticristo, capito? Ma lui è la loro guida, dice te e tutto il tuo esercito, verso 4. Cavalli, cavalieri, che oggi si direbbe carri armati, elicotteri, eccetera. Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì.
È un uomo.
È un uomo perché dice sono vestiti pomposamente.
Sì. Quindi qui siamo arrivati a almeno 11 passaggi, Angelina.
Mm-hmm.
E se andiamo avanti possiamo trovare degli altri.
Vero, sì.
Ma non è sufficiente 11 passaggi.
Ma va bene così.
Ecco.
Sì, va benissimo.
Allora, gloria a Dio. Speriamo che Marco faccia sapere se sei contento. Se abbiamo chiarito il quesito.
Amen.
Va bene, Angelina.
Sì. Allora,
qui sono le 12 e cos'è? Un quarto.
Sì, possiamo fermarci.
Dice,
qui per oggi.
Giuseppe, per oggi ti abbiamo ascoltato abbastanza.
Non dicono così di solito. Di solito mandano tanto amore.
È vero. Allora, io esco dal pulpito.
Va bene.
Allora, fratelli, permettetemi di pregare per voi, di benedirvi. Signore, benedici i fratelli. Preghiera speciale per i fratellini che soffrono, che ci hanno qualche malattia che il diavolo gli ha mandato. Aiutali a resistere nel nome di Gesù Cristo e rimandare le malattie al nemico.
Amen.
Perché noi abbiamo diritto alla guarigione in Cristo Gesù. Perché siamo diventati cosa? John, cos'è che siamo diventati? Siamo diventati, chi è che c'ha? Secondo Corinzi 5:21. Cos'è che siamo diventati, John?
Egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Secondo Corinzi 5:21.
Quindi lo sai, John, che tu in Cristo Gesù sei diventato giustizia? Tu dici impossibile. No, ma è possibile.
It is?
Caro Giorgio, 16 anni e nel pieno dell'adolescenza qui, caro mio, lui ce ne fa passare di cotte e di crude, capito? In inglese come si dice? Mi guarda sul glu glu?
No, it's not gonna give you anything. Di
dice,
cotte e di crude.
Dice, me ne fai passare di cotte e di crude.
No, it doesn't work.
No.
Cooked and raw.
Guarda, predico un pochino che lo vado a cercare io.
You make me go through all sorts of things.
Ecco, ecco, ecco.
Thick and thin. You, I go through thick and thin.
Ecco, capito. You make me go through thick and thin. No, perché qui John ci tiene allegri.
Mm-hmm. Allegri.
Qui ci tiene occupati, ragazzi.
E lui ha idee molto forti e sempre crede che deve spingerle. Grazie, John.
Think about as strong as anybody else.
No, I don't agree with that. A little stronger.
No.
Ho chiesto permesso a John se posso raccontare un aneddoto che è successo con lui e mi ha detto no.
No, non ti dà il
permesso. Permesso, permesso negato. Perché io gli do il permesso.
E quando sarà lui pronto forse la racconterà lui stesso.
Lo riguarda moltissimo di persona. Bene, ragazzi, se volete imparare tante lezioni, sposatevi.
Se volete, fate figli.
Se volete impararne di più, fate figli. Angelina, dobbiamo andare.
Va
che
bene.
Sono i fratelli, scrivono e dicono, sì, dite che andate, ma non andate mai.
Oh, fratelli, vi amiamo. Scriveteci, fateci sapere come state,
se siete,
cosa fa il Signore nelle vostre vite.
Se siete più di uno lì davanti al computer, datevi un santo bacio. Leggi Angelina, Primo Corinzi 16, anche 19 e 20.
Le chiese dell'Asia vi salutano, le chiese del Sud America vi salutano.
Del Sud America.
Aquila e Prisca, con la chiesa che è in casa loro, vi salutano molto nel Signore.
La nostra chiesa in casa vi saluta.
Tutti i fratelli vi salutano. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Primo Corinzi 16, 19 e 20.
Ok, allora se siete più di uno, salutate con un santo bacio.
Amen, ciao fratelli.
Alleluia.
Vi salutiamo, vi abbracciamo. Ciao. Amen. A tutti.
Alleluia.
Col cavallo bianco, Gesù che torna con la sposa al suo fianco. Al suo sguardo severo il mondo si piega, la guerra lui vince, il diavolo lo lega.
Con una verga di ferro Gesù regnerà
sulle nazioni del millennio che inizierà
la sua luce eterna.
Difetti, il diavolo legato con catene.
sofferto abbastanza. Gesù premia la loro aspettanza. Angeli cantano in cori celestiali.
Gesù e la sposa in abiti nuziali.
Il nemico sconfitto non più.
Unisciti agli eletti,
sarai uno dei suoi diletti.